Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, dopo quelle sull'evangelizzazione e sulla teologia, vorrei proporre oggi alcune riflessioni sulla liturgia e sul culto della Chiesa, sempre con l'intenzione di apportare un contributo, per quanto modesto e indiretto, ai lavori del Sinodo. La liturgia è il punto di arrivo a cui tende l'evangelizzazione. Nella parabola evangelica, i servitori sono inviati per le strade e i crocicchi per invitare tutti al banchetto. La Chiesa è la sala del banchetto e l'Eucarestia il pasto del Signore in essa preparato. Partiamo nelle nostre riflessioni da una parola della lettera agli Ebrei. Per accostarsi a Dio, essa dice, bisogna anzitutto credere che Egli esiste. Prima però di credere che Egli esiste, che è già un essersi accostati a Dio, è necessario avere almeno il sentore della sua esistenza. Questo è ciò che chiamiamo il senso del sacro e che un autore famoso chiama il numinoso, qualificandolo come mistero tremendo e affascinante. Sant'Agostino ha sorprendentemente anticipato questa scoperta della moderna fenomenologia religiosa. Rivolto a Dio nelle confessioni, dice: «Quando ti ho conosciuto per la prima volta, ho tremato di amore e di terrore. Contremui amore e torrore». E altrove dice: «Rabbrividisco e ardo, et inorresco et inardesco. Rabbrividisco per la distanza, ardo per la somiglianza». Se venisse a mancare del tutto il senso del sacro, verrebbe a mancare il terreno stesso o il clima in cui sboccia l'atto di fede. Charles Péguy ha scritto che la spaventosa penuria e indigenza del sacro è il marchio profondo del mondo moderno. Se è caduto però il senso del sacro, ne è rimasto il rimpianto, che qualcuno ha definito laicamente nostalgia del totalmente altro. I giovani più di tutti avvertono questo bisogno di essere trasportati fuori dalla banalità del quotidiano, di evadere, e hanno inventato dei modi loro propri di soddisfare questo bisogno. È stato osservato da studiosi della psicologia di massa che i giovani che partecipavano un tempo a famosi concerti rock, come quelli dei Beatles o di Elvis Presley, o il Woodstock Festival del 1969, erano trasportati fuori dal loro mondo quotidiano e proiettati in una dimensione che dava loro l'impressione di qualcosa di trascendente e di sacro. Non diversamente avviene per quelli che partecipano oggi ai mega raduni di cantanti e di complessi canori. Il fatto di essere in tanti, di vibrare all'unisono con una massa, amplifica all'infinito la propria emozione. Si ha il sentimento di far parte di una realtà diversa, superiore, che dà luogo a una sorta di devozione. Il termine fan, che è l'abbreviazione di fanatico, è l'equivalente secolare di devoto. E la qualifica di idoli che si dà ai beniamini di queste indica tutta la realtà. Questi raduni di massa possono avere il loro valore artistico e veicolare talora messaggi positivi, nobili, come la pace e l'amore. Sono liturgie nel senso originario e profano del termine, cioè spettacoli offerti al pubblico per dovere o per ottenerne il favore. Non hanno però nulla a che vedere con l'autentica esperienza del sacro. Nel titolo Divina Liturgia, l'aggettivo divina è stato aggiunto proprio per distinguerle dalle le altre liturgie. C'è una differenza qualitativa tra le due. Proviamo a vedere attraverso quali mezzi la Chiesa può essere per gli uomini d'oggi il luogo privilegiato di una vera esperienza di Dio e del trascendente. La prima occasione a cui si pensa, anche per la somiglianza esterna, sono i grandi raduni promossi dalle varie chiese cristiane. Pensiamo per esempio alle giornate mondiali della gioventù e agli innumerevoli eventi, congressi, convegni, convocazioni, a cui prendono parte decine, talvolta centinaia di migliaia di persone. Non si conta il numero di gente per le quali tali eventi sono stati l'occasione di un'esperienza forte di Dio e l'inizio anche di un rapporto personale con Gesù. Quello che fa la differenza tra questo tipo di incontri di massa e quelli descritti sopra è che qui il protagonista non è una personalità umana, ma Dio. Il senso del sacro che in essi si sperimenta, si respira, è veramente genuino, l'unico, e non è un surrogato, perché è suscitato dal Santo dei Santi, non da un idolo. Questi, tuttavia, sono eventi straordinari, ai quali non tutti e non sempre possono partecipare. L'occasione per eccellenza e più comune per un'esperienza del sacro nella Chiesa è la liturgia. La liturgia cattolica si è trasformata in poco tempo da azione a forte impronta sacrale e sacerdotale in azione più comunitaria e partecipativa, dove tutto il popolo di Dio ha la sua parte, ognuno secondo il proprio ministero. Vorrei cercare di dire come io vedo e spiego a me stesso questo cambiamento. Non è assolutamente per ergermi a giudice del passato, ma per comprendere meglio il presente. Nella Chiesa il presente non è mai rinnegamento del passato, ma suo arricchimento. Oppure, come in questo caso, superamento del passato recente per recuperare quello più antico e originario. Nell'evoluzione della Chiesa intesa come popolo, avviene qualcosa di simile a ciò che avviene con la Chiesa intesa come edificio. Pensiamo ad alcune celebri basiliche e cattedrali. Quante trasformazioni architettoniche nel corso dei secoli per rispondere ai bisogni e ai gusti di ogni epoca. Ma è la stessa Chiesa dedicata allo stesso Santo. Se c'è una tendenza generale in atto in epoca moderna, è quella di riportare tali edifici, quando è possibile e ne vale la pena, alla loro struttura originaria. La stessa tendenza è in atto per la Chiesa come popolo di Dio, in particolare per la sua liturgia. Il Concilio Vaticano II ne è stato un momento decisivo, ma non l'inizio assoluto. Esso ha raccolto i frutti, sappiamo, di un lavoro precedente. Non è il caso di addentrarci qui nella storia secolare della liturgia. Altri l'hanno fatto, e proprio dal punto di vista che interessa noi. Vorrei solo evidenziare l'evoluzione che riguarda il senso del sacro. All'inizio della Chiesa, e per i primi tre secoli, la liturgia è davvero una liturgia, cioè azione del popolo. Laos, popolo, è tra le componenti etimologiche della parola liturgia, liturgia. Da San Giustino, dalla tradizione apostolica di Santo Ippolito e da altri fonti del tempo, ricaviamo una visione della messa certamente più vicina a quella riformata di oggi che a quella dei secoli che abbiamo alle spalle. Che cosa è venuto dopo di allora? La risposta è in una parola che non possiamo evitare: clericalizzazione. In nessun altro ambito essa ha agito più vistosamente che nella liturgia. Il culto cristiano, e in particolare il sacrificio eucaristico, si trasformò rapidamente in Oriente e in Occidente da azione del popolo in azione del clero. Per secoli e secoli la parte centrale della messa, il canone, era pronunciato in latino dal sacerdote a bassa voce, dietro una cortina o un muro a volte, quasi un tempio nel tempio, fuori dalla vista e dell'ascolto del popolo. Il celebrante alzava la voce solo alle parole finali del canone, per omnia saecula saeculorum, e la gente rispondeva amen, senza avere sentito e capito naturalmente a che cosa diceva amen. L'unico contatto con l'Eucarestia, annunciato dal suono delle campane o dal campanello, era il momento dell'elevazione dell'ostia. C'è un evidente ritorno a ciò che avveniva nel culto dell'Antico Testamento. Quando il sommo sacerdote entrava nel Sancta Sanctorum con incensi e sangue delle vittime e il popolo rimaneva fuori tremante, sopraffatto dal senso della maestà e inaccessibilità di Dio. Il senso del sacro è qui fortissimo. Ma dopo Cristo, è esso quello giusto e genuino? Nella lettera agli Ebrei leggiamo: voi infatti non vi siete avvicinati a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole. Lo spettacolo in realtà era così terrificante che Mosè disse: ho paura e tremo. Voi invece vi siete accostati a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova, e al sangue purificatore che è più eloquente di quello di Abele. Cristo è penetrato oltre il velo e non ha richiuso il varco dietro di lui. Il sacro ha cambiato il modo di manifestarsi, non più come mistero di maestà e potenza, ma come infinita capacità di farsi da parte, di nascondersi. Dopo la consacrazione il celebrante dice o canta «Mistero della fede». Alcuni di noi più anziani ricorderanno che una volta l'esclamazione era inserita addirittura nel mezzo della formula di consacrazione del vino. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et promultis effundetur in remissionem peccatorum. Come se la Chiesa si fermasse a metà del racconto, stupita di quello che stava dicendo. La Riforma ha fatto bene naturalmente a spostare tale esclamazione alla fine della consacrazione. Ma dovremmo non perdere il senso di stupore racchiuso in quella esclamazione. E soprattutto capire quale deve essere il motivo vero del nostro stupore. Esso deve essere dello stesso genere di quello che si legge nei Carmi del servo di Yahweh. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca. Poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato. e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Stupore e meraviglia, sì, ma davanti a che cosa? Non la maestà, ma all'umiliazione del servo. Uno che aveva acutissimo questo sentimento era Francesco d'Assisi. L'umanità trepidi, scriveva in una lettera tutto l'ordine. L'universo intero tremi e il cielo esulti quando sull'altare, nelle mani del sacerdote, è il Cristo, il Figlio del Dio vivo. Trepidazione e tremore dunque, ma per che cosa? Ascoltiamo quello che segue in quella lettera di Francesco. O umiltà sublime, o sublimità umile, che il Signore dell'universo, Dio e Figlio di Dio, così si umili da nascondersi per la nostra salvezza sotto poca apparenza di pane. Guardate, fratelli, l'umiltà di Dio. Si tratta solo di non sciupare questa possibilità offerta dalla liturgia rinnovata con improvvisazioni arbitrarie e bizzarre e mantenere la necessaria sobrietà e compostezza anche quando la messa viene celebrata in situazioni e ambienti particolari. In tutte le preghiere eucaristiche passate e presenti, l'invito che segue immediatamente la consacrazione è sempre quello a ricordare, unde et memores, facendo dunque memoria. È la risposta al comando di Gesù, fate questo in memoria di me. Ma di Lui, che cosa dobbiamo soprattutto ricordare? Ce lo dice Paolo. Ogni volta che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore. Adesso cerchiamo di andare una volta oltre le parole, o meglio, di dare alle parole un contenuto esistenziale, non solo rituale. Riportiamoci al momento in cui Gesù le pronunciò queste parole. E cerchiamo, per quanto i racconti evangelici ci permettono di capire, di cogliere in quali condizioni quella parola fate questo in memoria di me uscì dalla bocca del Redentore. Egli vede con chiarezza a che cosa sta andando incontro. Più volte ne ha parlato, ma come da lontano. Ora il momento è giunto. Non c'è più neppure l'intervallo di tempo per attenuare l'angoscia. Le parole «questo è il calice del mio sangue» non lasciano dubbi. È uno che sta andando incontro alla morte, lo sa, è una morte orribile. Qui pridiem quam pater etor, il giorno prima di soffrire la passione. E cosa viene intorno a lui? Gli apostoli trovano il modo di discutere ancora una volta su chi è il più grande. Come fratelli che litigano per spartirsi l'eredità intorno al letto di morte del proprio padre. Uno di loro fra poche ore lo venderà per 30 denari. In qua notte tradebatur, nella notte in cui veniva tradito. In queste condizioni istituisce il sacramento con il quale si impegna a rimanere con i suoi fino alla fine del mondo. Dove trovare un mistero più tremendo e più affascinante di questo? Il giorno, venerabili padri, fratelli e sorelle, che il Signore ci concedesse per un attimo solo di gettare uno sguardo fino al fondo di questo abisso di amore e di dolore, credo che non potremmo più vivere come prima. Questo spiega, per esempio, perché Padre Pio, San Pio da Pietrelcina, sembrava lottare durante la messa e non riuscire a portare a termine la consacrazione. Ma adesso dobbiamo completare la nostra rivisitazione della messa. Essa non consiste solo nel canone con la consacrazione, ci sono anche la liturgia della parola e la comunione. Noi abbiamo a disposizione alcuni mezzi che in passato non esistevano per valorizzare la liturgia della parola e fare anche di essa l'occasione per una esperienza del sacro. Grazie al cammino che la Chiesa ha fatto nel frattempo in molti campi, noi abbiamo un accesso nuovo, più diretto alla parola di Dio. Essa può risuonare con una ricchezza e intelligenza più grandi che nel passato. L'attuale liturgia è ricchissima di parola di Dio, disposta sapientemente, secondo l'ordine della storia della salvezza, in un quadro di riti spesso riportati alla linearità e semplicità delle origini. Dobbiamo valorizzare questi mezzi. Niente può fare breccia nel cuore dell'uomo e fargli sentire la trascendente realtà di Dio meglio che una vivente parola di Dio, proclamata con fede, aderenza alla vita, durante la liturgia. La fede, dice Paolo, nasce dall'ascolto della parola di Cristo, fides exauditu. Tante parole di Gesù, magari ascoltate poco prima nel Vangelo del giorno, al momento della consacrazione tornano a risuonare nel cuore, come pronunciate di nuovo dal loro autore vivo e presente sull'altare. Io ricorderò sempre il giorno che, dopo aver commentato nel Vangelo del giorno le parole di Gesù, ecco ora qui c'è più di Giona, ecco ora qui c'è più di Salomone, rialzandomi dalla genuflessione dopo la consacrazione, mi venne spontaneo fermarmi un istante e dire: ora qui c'è più di Salomone. Anche la lettura dell'Antico Testamento, dal confronto con il brano evangelico, sprigiona significati nuovi e illuminanti. Nel passaggio dalla figura alla realtà, la mente, diceva Sant'Agostino, si accende come una torcia in movimento. Come una torcia in movimento. Come i due discepoli di Emmaus, Gesù continua a spiegarci quello che in tutte le scritture si riferisce a Lui. E poi, dicevo, la comunione. Come può la liturgia fare anche di questo momento l'occasione per un'esperienza del sacro, non solo a livello individuale, ma anche comunitaria? Direi con il silenzio. Esistono due tipi di silenzi. Un silenzio che possiamo chiamare ascetico e un silenzio mistico. Il silenzio ascetico è quello con il quale la creatura tende di avvicinarsi a Dio. Il silenzio mistico è quello che è suscitato dalla venuta di Dio verso di lui, dalla comparsa di Dio. Il silenzio che segue la comunione è un silenzio mistico, come quello che si nota nella Bibbia in occasione delle teofanie. Dopo la comunione dovremmo sentire ripetere, o dovremmo ripetere noi dentro di noi, quella parola di Sofonia: silenzio alla presenza del Signore Dio. non dovrebbe mancare mai qualche momento, anche se breve, di assoluto silenzio dopo la comunione. La tradizione cattolica ha sentito il bisogno di prolungare e dare più spazio a questo momento di personale contatto con il Cristo eucaristico e ha sviluppato nei secoli, soprattutto a partire dal secolo XIII, il culto dell'Eucarestia fuori dalla Messa. Esso non è un culto a parte, staccato e indipendente dal sacramento, è un continuare a fare memoria di Cristo, dei suoi misteri, delle sue parole, è un modo di ricevere Gesù sempre più in profondità nella nostra vita. Un modo di interiorizzare il mistero ricevuto. Tra l'altro, l'adorazione eucaristica è il segno più chiaro che l'umiltà e il nascondimento di Cristo nell'Eucarestia non ci fanno dimenticare che siamo in presenza del Santissimo, di colui che con il Padre e lo Spirito Santo ha creato il cielo e la terra. Dove essa viene praticata, questa adorazione eucaristica, da parrocchie, individui e comunità, i suoi frutti sono visibili, anche come momento di evangelizzazione. Una chiesa piena di fedeli in perfetto silenzio, durante un'ora di adorazione davanti al Santissimo esposto, farebbe dire a chi entrasse per caso in quel momento: qui c'è Dio. Io ricordo il momento, il commento di un non cattolico al termine di un'ora di adorazione eucaristica silenziosa in una grande chiesa parrocchiale degli Stati Uniti, gremita di fedeli. «Adesso capisco», disse a un amico, «cosa intendete voi cattolici quando parlate di presenza reale?» Se c'è un motivo per cui io rimpiango il latino, e che con la sua scomparsa stanno scomparendo dall'uso alcuni canti nati per questi momenti, che sono serviti a generazioni di credenti in tutte le lingue per esprimere la loro calda devozione a Gesù dell'Eucarestia. L'adoro te devote, l'Ave Verum, Panis Angelicus. Essi sopravvivono ormai quasi solo per la musica che celebri artisti hanno scritto su di loro, di essi. Noi ministri di Cristo, dispensatori dei misteri di Dio, come ci chiama San Paolo, e in modo diverso ogni fedele impegnato nel culto della Chiesa, potremmo sentirci schiacciati e impotenti davanti a un compito così sublime. Ne avremmo tutte le ragioni. Come aiutare gli uomini di oggi a fare nella liturgia un'esperienza del sacro e del soprannaturale? Noi che sperimentiamo in noi stessi tutta la pesantezza della carne e la sua refrattarietà allo spirito. Anche qui la risposta è la stessa. Avrete forza dallo Spirito Santo. Egli che è definito l'anima della Chiesa è anche l'anima della liturgia della Chiesa, la luce dei suoi riti. È un dono che la riforma liturgica del Vaticano II abbia messo nel cuore della Messa l'epiclesi, cioè l'invocazione dello Spirito Santo, prima sul pane e sul vino, poi sull'intero corpo mistico della Chiesa. Io ho un grande rispetto per la veneranda preghiera eucaristica del canone romano e amo utilizzarla ancora qualche volta, essendo quella con cui fui ordinato sacerdote. Non posso però non notare con rammarico la totale assenza in essa dello Spirito Santo. Al posto dell'attuale epiclesi consacratoria, sul pane e sul vino, troviamo in esso la formula generica: santifico, oh Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione. È stata anche questa una triste conseguenza della polemica tra Oriente e Occidente. Essa ha spinto in passato noi latini a mettere tra parentesi il ruolo dello Spirito Santo per attribuire tutta l'efficacia alle parole dell'istituzione. E ha spinto i greci a mettere tra parentesi le parole delle istituzioni per attribuire tutta l'efficacia all'azione dello Spirito Santo. Come se il mistero si compisse per una specie di reazione chimica di cui si può determinare l'istante preciso in cui avviene. C'è tuttavia una perla che il canone romano ha tramandato di generazione in generazione e che la riforma liturgica ha giustamente conservato e inserito in tutte le nuove preghiere eucaristiche: la dossologia finale. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri Onnipotenti, in unità de Spirito Santi, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Questa formula esprime una verità fondamentale che San Basilio ha formulato nel primo trattato scritto sullo Spirito Santo. Sul piano dell'essere o dell'uscita delle creature da Dio, scrive, tutto parte dal Padre, passa per il Figlio e giunge a noi nello Spirito Santo. Nell'ordine della conoscenza o del ritorno delle creature a Dio, tutto comincia con lo Spirito Santo, passa per il Figlio Gesù Cristo e torna al Padre. Essendo la liturgia il momento per eccellenza del ritorno delle creature a Dio, tutto in essa deve prendere slancio, partire dallo Spirito Santo. Il Messale antico conteneva tutta una serie di preghiere che il sacerdote doveva recitare in preparazione alla messa. Oggi non potremmo prepararci alla celebrazione meglio che con una breve ma intensa preghiera allo Spirito Santo, perché rinnovi in noi l'unzione sacerdotale e metta nel nostro cuore lo stesso impulso che mise nel cuore di Cristo di offrirsi al Padre in sacrificio di soave odore. L'Epistola agli Ebrei dice che Gesù, mosso da Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio. Preghiamo affinché quello che è avvenuto nel capo possa avvenire anche in noi, membra del suo corpo. E diciamo insieme come preghiera finale: per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.